credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Ad appena una settimana dal Natale il nostro incontro oggi è già tutto proiettato verso questo grande giorno. Parleremo infatti della liturgia di questi giorni che ci separano dalla grande festa e di come la Chiesa ci accompagna attraverso la liturgia stessa a vivere il mistero del Natale. Ascolteremo il commento del biblista Don Fabio Rosini al Vangelo della quarta domenica d'Avvento, il bellissimo brano della visita di Maria ad Elisabetta. Siamo nel capitolo primo dell'Evangelista Luca, versetti 39-45. E poi entreremo nel clima natalizio attraverso la musica e la poesia.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Lo facciamo con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Siamo davvero a pochi giorni dal Natale e la liturgia ci accompagna in maniera del tutto speciale in questo periodo, Suor Cristina.
Siamo proprio nel pieno dei giorni di preparazione al Natale e noi liturgisti diciamo sempre: ritorna la mirabile monotonia dell'anno liturgico. Ogni anno ci imbattiamo nella preparazione che la liturgia stessa ha pronta per noi. In questi giorni appunto ci accompagnano le antifone maggiori, o anche dette antifone O, che sono cantate al Magnificat dei Vespri o come canto al Vangelo nella Messa, e cantano i titoli messianici del Signore che attendiamo.
Anche il lezionario ha una struttura particolare in questi giorni.
Sì, infatti da ieri, cioè dal 17 di dicembre fino al 24, nei formulari della messa, che sono tutti speciali, sono anche chiamate ferie maggiori appunto queste in questi giorni, il lezionario ci fa leggere le genealogie, gli antichi annunci delle maternità prodigiose nell'Antico Testamento, le promesse ai patriarchi, e le promesse di un discendente della tribù di Giuda, la nascita di Sansone, di Samuele, tutte insomma nascite prodigiose, la maternità di una vergine, l'arrivo dello sposo, il Signore che viene nel suo giorno e anche altri brani profetici. In particolare poi i Vangeli raccontano gli annunci a Zaccaria, a Giuseppe, a Maria, la visitazione, anche la nascita di Giovanni e il cantico di suo padre Zaccaria. La sera della vigilia poi, diciamo che è la prima messa di Natale, ascoltiamo la genealogia del Signore, Gesù figlio di Davide, di Abramo figlio di Dio, e la gioia per la sua venuta. Le tre messe di Natale, di cui abbiamo parlato altri anni, quindi le accenniamo soltanto: quella della notte, che canta la luce della manifestazione del Signore, potremmo dire è la messa della luce; quella dell'aurora, che contempla in particolare Maria che custodisce tutte le cose, che sente, che vede nel suo cuore; e infine il grande prologo di Giovanni, che viene letto nella messa del giorno, in quella messa che noi chiamiamo la più teologica di Natale.
Quindi la liturgia, Suor Cristina, ci accompagna in particolare in questi giorni, da ieri fino al 24, passo dopo passo fino al Natale. E un accompagnamento che può essere anche integrato e arricchito da alcune letture. Sono tantissimi gli autori che hanno scritto sul Natale.
Sì, noi raccomandiamo in particolare San Leone Magno, che è molto vicino, diciamo, allo spirito dei liturgisti, ecco, questo grande Papa che ha meditato il mistero pasquale, ma anche il mistero di Natale, e ha delle pagine stupende dove dice appunto che nella liturgia si rende vivo e presente l'evento, e che il Natale del capo è il Natale anche delle membra. Insomma, la gioia del Natale, a Natale per noi, non è diversa da quella di Giuseppe, di Maria, dei pastori, degli angeli in quella notte, perché agli occhi di fede di chi celebra il Natale nella liturgia, realmente ciò che celebriamo accade e si rende contemporaneo, visibile, presente per noi.
So Cristina, adesso cambiamo argomento e diamo un avviso che interessa in particolare gli amici che ci seguono da Benevento.
Sì, noi parliamo anche di simboli, ecco, di linguaggi simbolici della liturgia, e l'occasione che ci è data oggi è proprio quella di parlare della porta. Infatti oggi pomeriggio viene inaugurata a Benevento, nella cattedrale, la nuova porta Maior, che è una replica, una copia, anche diciamo completata, mentre quella antica del XII secolo viene museizzata all'interno della cattedrale. Questa nuova oggi viene benedetta dal vescovo Monsignor Andrea Mugione e posta come fosse rinnovata, perché anche completata nelle parti mancanti. E tutto questo lavoro e la fusione in bronzo è stata fatta nei laboratori della Domus Dei, dove lavorano le mie consorelle, mie discepole.
Ed è molto significativo, Sor Cristina, che questa inaugurazione avvenga a pochi giorni dal Natale.
Sì, perché proprio Gesù nasce per essere per noi la porta che introduce al Padre. Dunque, lui stesso dice: io sono la porta, bisogna entrare in lui per poter entrare nella salvezza, per poter entrare nella comunione con il Padre verso cui lui ci conduce. E ciò è anche stato scritto in alcune porte, famosissima quella di Santa Sofia Costantinopoli, che ha nel Nartece 9 porte. Quella centrale ha in alto sullo stipite un Vangelo aperto su cui è scritto: io sono la porta. Dunque nasce il Signore, direbbe San Leone Magno, nasce il pastore, nasce per le gregge, per le pecore, e tutto il suo corpo, che siamo noi, possiamo entrare dove ci conduce lui.
So Cristina, noi ci fermiamo qui, io le auguro buon Natale, le lascio il microfono perché lei faccia i suoi auguri ai tanti ascoltatori che la seguono fedelmente.
Ecco, Natale è una realtà che ci fa vivere con speranza, anche in mezzo alle tribolazioni, poiché Dio si è fatto vicino, è con noi, è venuto, viene, tornerà, è qui. E questo noi davvero vorremmo dirlo ad ogni fratello, sorella nel mondo, con il nostro augurio di buon Natale, e possa questo annuncio, questo Vangelo, raggiungere tutti coloro, anche quelli che non sanno.
Bene, grazie Sor Cristina, ancora buon Natale.
Grazie anche a te.
Thank you.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. Ora ascoltiamo il commento del nostro biblista Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, quarta domenica d'Avvento. La liturgia propone il racconto della visita di Maria ad Elisabetta. Siamo nel capitolo primo del Vangelo di Luca, versetti 39-45.
Ecco, noi abbiamo in questo testo qualcosa di dinamico da cogliere, un incontro, e abbiamo da cogliere un'attitudine, l'attitudine di Maria. Noi non capiamo questo testo se non lo vediamo in diretto collegamento con ciò che abbiamo proclamato recentemente nella festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, ovvero sia il testo dell'Annunciazione. Noi cominciamo questo testo nella proclamazione in quei giorni, ma quei giorni quali sono? Sono gli stessi giorni subito dopo che l'angelo è partito da lei. L'angelo parte da lei, l'angelo la lascia e lei prende e parte subito, ovvero sia l'aver ricevuto l'annunciazione la mette in movimento. Questo è molto importante. Quello che vediamo è un movimento di Maria, un movimento che non è caratterizzato dalla semplice dinamicità amorfa, ma andò in fretta. In greco il termine indica zelo. Qualcosa che si fa con cura, qualcosa che si fa con un'attenzione, con una voglia particolare. Non è una fretta che indica ansia, no, è qualcuno che sta curando un atto, lo fa perché lo vuole proprio fare, lo vuole fare bene. Ecco, Maria mostra, appena ricevuto l'annunzio dall'angelo, una fretta, uno zelo, una cura, una forma di voler fare a tutti i costi qualche cosa che è importante. Notare bene che lei è appena fecondata per opera dello Spirito Santo dalla fecondità stessa di Dio che genera in lei il santissimo e benedetto unigenito figlio di Dio. E allora che succede? Che lei è in una condizione anche difficile, non è semplice. I primi tempi di una gravidanza possono essere dei tempi complicati, possono essere tempi di nausea, possono essere tempi di cambiamento del corpo. Questo non risulta, questo non compare. Compare fretta, compare voglia di salire verso qualcun altro. Perché Maria va da Elisabetta? Perché l'angelo gli ha parlato di Elisabetta. Perché lei va a seguire le istruzioni ricevute. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito un figlio per lei che tutti dicevano sterile. Ecco, allora lei ha ricevuto dall'angelo un dato, è il dato successivo di questa felice caccia al tesoro. Una cosa bellissima, mi parla di un'altra cosa bellissima. Veramente, a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto pure quello che crede di avere, dice il Vangelo. Ovvero sia, si va di grazia in grazia e si va di peccato in peccato. Queste due logiche sono parallele e opposte. Una grazia tira un'altra grazia. Ecco, la prima grazia è la visita del cielo. La seconda grazia è la visita a una sorella. Andare da una persona e stare con lei, condividere con lei la bellezza. Le cose di Dio, infatti, si condividono. Dove sta lo zelo di Maria? L'andare da Elisabetta e vivere con lei un momento di allegria. Infatti, questo testo è un testo pieno di gioia. Testo che parla di un incontro, di un corrispondersi. Tu sei entrata, ti ho sentito dal di dentro, sussultava in me il mio bambino. C'è gioia e c'è stupore. C'è l'altro che si apre a me e mi porta tutta la sua bellezza. Io sento la mia bellezza rispondere alla sua. Infatti, il cielo non ci dà grazie private, ci dà sempre grazie per tutti quanti. Il cielo ci visita, come ha visitato Maria Santissima nell'Annunciazione, perché noi visitiamo il prossimo, di visita in visita. Questo è il punto. In Maria si vede uno zelo, una voglia di stare con qualcuno a cui possa raccontare, con cui possa condividere, un'attitudine non solamente tipicamente femminile di raccontarsi le cose, che è una cosa buonissima, è di più, è la fede si comunica, la fede si racconta. Una persona che vive una cosa straordinaria non vede l'ora di raccontarla a qualcun altro, solamente che a chi lo potrà raccontare Maria? C'è una donna di cui ha parlato l'angelo, una sua parente, con lei potrà condividere questo. Infatti lei dovrà cantare il Magnificat, dovrà andare lì per cantare. Qui si balla, qui si canta, c'è una allegria. Quando la fede incontra altra fede, c'è allegria. Come faccio io per trovare altra fede? Proclamo la mia fede. Parlo di ciò che mi succede a me. Infatti, comincia parlando Elisabetta e parla di quello che sta succedendo a lei. Sente qualcosa di bello. E Maria corrisponde con il Magnificat. Qui c'è la logica della fraternità, c'è la logica della condivisione. Ma voglio ancora sottolineare un aspetto che mi sembra piuttosto fondamentale. Ancora una volta tornare su questa storia dello zelo, della cura. Tante volte noi vediamo la nostra fede offesa dall'incuria, offesa dalla mediocrità, offesa dalla trasandatezza. C'è una bellezza che richiede dispendio, che richiede combattimento, impegno, coinvolgimento, che non viene dal dovere, viene dalla bellezza. Quando ho una cosa preziosa, la tengo in un posto degno, non la butto lì in mezzo alle porcherie, non la tengo nel posto dove può rompersi, io la curo. Ecco, lo stile dei cristiani, uno stile che tante volte difetta di zelo, difetta di bellezza. Non sto parlando di fissazioni rituali, da misura di pizzi o cose secondarie simili. No, sto parlando di bellezza, di quella bellezza di cui si parla quando ci si impasta gli uni con gli altri. Accogliere un'altra persona vuol dire curare la bellezza. Invitare una persona nella propria casa vuol dire preparargli la casa perché arrivi. Offrire un pranzo per qualcuno vuol dire curare la bellezza. Mi inviti a pranzo e mi ti trovo con i piatti di carta, con le forchette di plastica, con i cibi incartati nel cellophane. Tutte queste, uno dice, ma queste cose sono importanti? Non per se stesse, ma per l'amore che implica il fatto di dare il meglio agli altri, curare l'incontro con gli altri. Infatti qui c'è il tema del saluto. La saluta, Maria saluta Elisabetta e Elisabetta dice: il tuo saluto mi fa vibrare. Cos'è il saluto? Il verbo salutare, spao in greco, indica uno sguainarsi, infatti implica movimenti. Non è che uno saluta con un cenno di testa, mamma mia, che povertà, che mediocrità. Apri le mani, tendi le mani, alza lo sguardo, disponiti, parla con il corpo. Il saluto è uno sguainarsi verso l'altro, aprirsi all'altro. Ecco che noi viviamo rinfoderati, rinserrati. Qui c'è Maria che saluta. Perché? Perché l'angelo l'ha salutata. Il cielo ha sfoderato la bellezza per lei. Ecco che Maria sfodera la sua bellezza e Elisabetta sfodera la sua. E che bello. Questo è quello a cui siamo chiamati. A darci bellezza gli uni gli altri. A incontrarci, abbracciarci, a essere contenti di esserci. A sussultare della fede altrui. Tutto ciò è il contrario dell'invidia, tutto ciò è il contrario della rivalità, della solitudine, della contrapposizione. Tutto ciò parla dell'allegria di condividere, la gioia di essere feconde che c'è fra Maria e Elisabetta. Siamo tutti fecondi, siamo tutti dotati di una possibilità di straordinario. Qui c'è una vecchia che genera e una vergine che genera, ma è la nostra vita cristiana che è fatta di verginità feconde, è fatta di frutti dati in vecchiaia, è fatta di straordinario, è fatta di frutti fuori stagione, è fatta di primizie, è fatta di novità. Queste sono le cose di cui si parla, ma senza cura queste cose non vengono, ma senza zelo. Ma come si può che tante volte le nostre chiese sono una rappresentazione di incuria, di mediocrità, di sporcizia, di trascendenza? Uno ha il senso non della bellezza, ma del pubblico, il pubblico. Stiamo sul pubblico, come su un autobus, la gente butta la roba per terra e non gli interessa. Come uno va in certi posti, se li apri al pubblico diventano delle porcherie. Non è il pubblico, non stiamo in un suolo demanio sociale, no, qui siamo nella zona di Dio, è un'altra cosa. È un'intuizione di bellezza assolutamente necessaria. È spumeggiante Maria, è una fontana che zampilla e Elisabetta è una vecchietta allegra che sta generando un figlio. Questo sono i cristiani. gente che conosce la vita dove non ce si l'aspetta, dove non pensi che possa venire. Questo è ciò che ci dà zelo. Curiamo questa bellezza, curiamo questo straordinario.
Grazie al nostro biblista Don Fabio Rosini che, come sapete, ci fa compagnia anche il mercoledì alle 7. Infatti vi stiamo riproponendo le catechesi di Don Fabio sul rito del battesimo, la porta della vita. Ora, come annunciato in apertura, ci lasciamo introdurre ancora di più nel clima natalizio attraverso la poesia. Abbiamo affidato alla voce di Franca Salerno una poesia dedicata ai pastori di Angelo Silvio Novaro.
I pastori che l'armento fissi vegliano alla notte, erto il mento sul vincastro, visto un lampo dentro il campo animare l'ombre rotte, di spavento sobbalzaron nelle grotte e cacciaronsi col volto nel terreno ansando forte. E una voce, «Non temete», disse, «gioia in terra porto, esultate, nato è Cristo il Salvatore». Viva amore e sia l'odio al mondo morto. Dio lodate per cui grazia il figlio è sorto. Così l'angelo ammonì, l'ali aperse e poi sparì. E i pastor scosse le brine, via nel vento curla e strepe, per colline e per i monti con affanno vanno, vanno e ritrovano il presepe chiaro al fine e in sull'uscio fanno siepe, siepe fanno, ed ecco un nimbo d'oro avvolge culla e bimbo. E tre re, che schietta e ardente dentro i ceruli vapori dell'Oriente una stella ebbero a guida, muta e fida, in ginocchio coi pastori umilmente offrian tesori. E i pastori, ognuno diè solo il cuor che avea con sé.
Siamo in chiusura, grazie ancora a Franca Salerno. Voglio anticiparvi che martedì prossimo, solennità del Natale del Signore, saremo insieme e saremo insieme anche alle tante voci che durante tutto l'anno vi fanno compagnia, il martedì in particolare e non solo, ma queste voci le ritroveremo in una veste particolare. Non vi dico di più, a tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.